Eccoci qua, buongiorno a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, buongiorno Giovanni.
Buongiorno Lorenzo.
E parliamo di questo argomento che Claudio ha ben introdotto, anche se in realtà vorremmo aprire un po' la prospettiva non soltanto al jazz, ma anche
ad altri generi.
Ad altri generi musicali. E lo facciamo con due ospiti molto graditi naturalmente, Walter Muto, chitarrista, compositore, giornalista musicale. Benvenuto Walter.
Grazie, grazie mille dell'invito.
E con Alberto Mandarini, trombettista di punta del jazz europeo, docente al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che quindi ci può dare un duplice punto di vista sul problema. Buongiorno Alberto.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e grazie per l'invito.
Qual è il problema, Giovanni, che è un po' sotto gli occhi di chiunque frequenti una sala da concerto o di chi sia comunque appassionato anche di grandi concerti rock, per esempio? Il fatto che il pubblico della maggior parte dei concerti di jazz o anche di musica classica sembra essere sempre più attempato, malgrado i conservatori siano strapieni di giovani musicisti. E allargando un po' il fronte, c'è da verificare anche il fatto che adesso ti faccio i nomi delle grandi tournée di quest'estate: Rolling Stones, Eagles, Jovanotti, che non è più un giovanotto perché ha 60 anni tra poco, Ligabue ne ha più di 60, ho scoperto Bon Jovi, Bon Jovi è in tournée, Paul McCartney, Kiss e tanti altri, senza naturalmente...
È una RSA in tournée.
Esatto. Allora, non voglio naturalmente entrare nel merito artistico di questi musicisti a cui non sono degno di tagliare l'unghia del mignolo, ma Walter Muto, tu che hai un po' il polso della situazione, cosa sta succedendo? Perché mi sembra un fenomeno abbastanza unico. Nelle altre epoche storiche, da quando c'è la discografia, da un centinaio d'anni, c'è sempre stato un ricambio fisiologico. Cosa sta succedendo? Perché gruppi giovani o anche non giovani di 35 anni, anche perché poi mi vengono da fare nomi tipo Red Hot Chili Peppers o Coldplay, ma anche qui andiamo immediatamente nella fascia dei cinquantenni. Cosa sta succedendo? Perché per riempire gli stadi bisogna chiamare artisti che hanno avuto la loro affermazione in carriera 50 anni fa?
Ma da un certo punto di vista è un po' cambiato tutto l'indotto, tutto l'ambiente, diciamo così, perché sicuramente di brani storici e che rimangono ce ne sono sempre meno. Questo è un dato, non è un denigrare, diciamo, il presente e invece un esaltare il passato. La musica rimane sempre meno, per quanto che adesso i ragazzi che si trovano a cantare cantano ancora, per dire, in Italia la canzone del Sole di Battisti o Io Vagabondo, e sono canzoni che hanno fatto un'epoca, ma sono di 50 anni fa ormai. È un po' la stessa cosa succede nel rock. È vero che c'è stato il fenomeno Måneskin, o come si dice, insomma, ma stiamo parlando di ragazzi giovani che sono più basati forse su un fenomeno di costume, pur sapendo suonare, insomma, il loro genere, no? Ma non so, bisognerebbe da un certo punto di vista avere una macchina del tempo e andare fra 40 anni a vedere cosa è rimasto. Dal punto di vista dei concerti, che è l'aspetto che mettevate in luce adesso, sicuramente chi si muove per andare a vedere i concerti forse sono gente anche di una certa età. Adesso per il jazz appunto direte meglio voi, ma sicuramente c'è qualcosa che si è un po' inceppato, nel senso che forse i brani non durano più così tanto, i repertori non sono più così larghi, per cui un concerto è comunque un concerto, deve far leva su dei brani che hanno grossa presa o che hanno avuto grossa presa. Insomma, il discorso è molto complesso, ma ci sono una serie di fattori, mi sembra, che si vanno a interfacciare un po' uno nell'altro. Sicuramente una non longevità della musica negli ultimi 10-20 anni ci si è assistito, forse appunto i Coldplay che citavi o anche gli U2 che comunque rimangono, Springsteen, però sono mostri sacri, come dire, che sono partiti prima di questa epoca, ecco.
C'entra forse anche il tracollo ormai datato di una quindicina d'anni delle case discografiche, della vendita fisica dei dischi?
Ma sicuramente è un qualche cosa che ha spinto gli artisti comunque a fare più live, evidentemente, perché adesso come adesso è forse l'unica maniera vera, insomma, di sostentarsi, non vendendo sostanzialmente più niente di fisico. Quello è ancora un fatto fisico, sicuramente, forse un po' anche si dice, insomma, sociologicamente anche la pandemia non è che abbia aiutato, perché adesso così la gente fa forse anche un po' forse un pochino più fatica ad uscire di casa rispetto a quanto facesse prima. Insomma, sono una serie di dati. La discografia è sicuramente un po' agonizzante, anche i fenomeni che comunque vengono fuori. Non c'è più quel concetto di vendere qualcosa e di poi portarlo in tour. Certo, in questo senso è cambiato anche quello.
Alberto Mandarini, Walter Muto ci ha fatto un po' la fotografia del settore professionale, diciamo così, della gente affermata più o meno che sale sui palcoscenici, però sul versante dell'istruzione, sul versante della scuola, noi che siamo tra i 50 e i 60 forse ci ricordiamo con un certo stupore e anche con un certo compiacimento quando il jazz entrò finalmente nelle scuole istituzionali, fu un avvenimento. Ecco, da allora ad oggi cos'è cambiato su questo orizzonte?
Beh, intanto non posso che essere d'accordo su quello che ha detto Walter, perché effettivamente questi sono problemi oggettivi che insomma abbiamo di fronte agli occhi. Per quanto riguarda l'istruzione, ma partirei da prima addirittura, cioè c'è stato circa 25 anni fa, adesso la data non me la ricordo con precisione, appunto l'inserimento del jazz nei conservatori in modo comunque ancora sperimentale, ancora adesso devo dire che stiamo ancora prendendo le misure per certi aspetti, ma questa non è stata l'unica cosa che è accaduta. Recentemente è stato anche introdotto il pop e il rock e che ha avuto dei numeri in tutti i conservatori dove questi generi sono stati inseriti, ci sono stati dei numeri molto potenti. Ma io vorrei andare indietro, come dicevo, andrei agli anni 80, che non sono poi così lontani tutto sommato, cioè non è la preistoria, cioè gli anni in cui io studiavo in conservatorio. Bene, in quegli anni dovevi guardarti molto bene dal dire che tu in qualche modo avevi a che fare con la musica jazz o qualsiasi altro tipo di musica che non fosse la musica classica. Quindi già questo era un freno non da poco, quindi veniva fatto tutto in modo un po' carbonaro, no? Venendo avanti, per fortuna questa cosa si è un po' stemperata e finalmente ci hanno ammessi
sdoganati.
Al conservatorio, sdoganati anche noi jazzisti, insomma, e adesso finalmente anche il pop e il rock diventano parte del corpo docenti e delle materie trattate all'interno dei conservatori, che insomma, il conservatorio la dice lunga, il nome stesso, no? Cioè tende a conservare, e quindi è sempre una transizione non semplice, questo va detto, perché non è facile far coesistere i generi, bisogna avere delle vedute molto larghe sia da una parte sia dall'altra, perché comunque si ha a che fare con questi mondi. Comunque credo che sia importante parlare dei ragazzi che frequentano questi corsi, e da quello che vedo c'è molto fermento. Ci sono moltissimi ragazzi che si impegnano e veramente si danno molto da fare, sono dediti proprio allo studio, si inventano delle situazioni incredibili, sia in un genere sia nell'altro, cioè non è più una questione di genere, sempre di più vedo che ci sono incontri dove appunto il jazz incontra la musica classica, il pop, il rock e viceversa. Io ovviamente guardo dal mio osservatorio, diciamo così. Quello che mi chiedo è, bene, i ragazzi ci sono, hanno sicuramente una voglia matta di suonare, questo prevalentemente, di affermarsi forse ancora di più e ovviamente anche di ascoltare, però cioè, è inevitabile fare un ragionamento forse un po' banale, dozzinale, scontato, eccetera, però questi ragazzi non hanno una lira in tasca. Io sono ancora rimasto alle lire, sono legato, non hanno un centesimo in tasca da spendere, o se li hanno ne hanno pochissimi e devono fare veramente i conti della serva continuamente, perché la condizione per loro è questa. Chiediamogli cosa gli stiamo offrendo, parlo naturalmente dal punto di vista del paese nel quale vivo, che è ovviamente l'Italia. Non è che ci sia tutta questa attenzione, se ne parla tanto, si parla tantissimo di questo, però poi alla fine se tu vai a vedere, faccio un esempio banalissimo, attualissimo anche perché è di questi giorni, l'Eurovision, io credo che il biglietto che costava meno costasse 70-80 euro. Allora mi chiedo, un ragazzo che magari studia, mettiamo il conservatorio di Torino, perché lì si svolge l'Eurovision, vorrebbe andare a sentire un concerto, vedere la serata, eccetera, tutto quello che avviene, però deve poi anche andare a fare la spesa, eccetera. Quindi sicuramente ci saranno stati degli sconti particolari per i ragazzi, ma ad esempio in questo caso credo che i biglietti, lo so perché i miei figli si sono informati e si sono un po' arresi subito dopo, non è facile. Questo,
esatto, qui forse questo torniamo anche al fatto che c'è stata una crescita esponenziale dei prezzi dei biglietti da quando i dischi non esistono più, perché è andato un po' a colmare quel gap di guadagno da parte di artisti, entourage, case discografiche, eccetera, che la vendita dei dischi rappresentava e che ora non c'è più. Ma ci torniamo dopo, spezziamo un attimo con ascoltiamo uno dei gruppi di giovani che andrà in tournée quest'estate. Questi sono i Rolling Stones, il cantante Mick Jagger, quando fu pubblicata questa canzone, corredata anche da un video con una giovanissima Angelina Jolie, che si favoleggiava essere una parente di Mick Jagger, chissà se era vero. Mick aveva già 55 anni, il 97, quando è uscito questo brano, così non riveliamo l'età dell'artista. Vorrei tornare un attimo a Walter Muto. Walter, sì. Tu sei andato a tanti concerti, molte volte siamo andati anche insieme, quando eravamo ragazzi, a tanti concerti.
Sì, sì. Beh, ce n'è uno che potremmo ricordare, anche se siamo un po' nostalgici, che è quello di Sting, appena dopo la fuoriuscita, cioè la fine, diciamo, dei Police, che io ricordo con grande affetto.
Bring on the Night.
Bring on the Night. Sì, il tour di The Dream of the Blue Turtles, esatto. Sì,
esatto.
Sì, quello sicuramente. Poi, scusami per l'interruzione.
Ci mancherebbe. Cosa ti ha dato andare a tanti concerti e che cos'ha un evento live rispetto a un evento su YouTube? Non streaming, proprio perché si vede che i giovani non vanno ai concerti perché hanno i social, hanno YouTube. Posto che io l'ho sempre detto, ogni volta che ho avuto occasione di parlarne, non ritengo i giovani di oggi né più intelligenti né più rimbambiti. Cioè, esattamente come eravamo noi 10, 15, 20, 30, 40, 100 anni fa. Uguale, cambia chiaramente quello che c'è intorno. Cos'ha un evento live? Cosa può dare a un giovane musicista andare a un concerto rispetto che a starsene a casa sua a guardarlo su uno schermo o peggio ancora sul telefono con degli auricolari da 5 franchi e mezzo?
Certo, allora bisogna secondo me però fare un passettino indietro rispetto a questa tua considerazione. Noi siamo molto amici, lo dico anche per chi ci sta ascoltando, e appunto io ho tre figli un po' più grandi di quelli che ha Lorenzo. Bisogna come fare lo sforzo di entrare nella logica anche di questi ragazzi, perché loro sono nati col telefonino in mano e con il computer, una cosa che invece noi non avevamo, per cui appunto senza voler fare il boomer, come i miei figli mi dicono ogni pranzo che facciamo insieme, ma no, scherzo, ci ragioniamo insieme su questi temi naturalmente, però c'è da fare comunque i conti con quanto un millennial, insomma un ragazzo di 20 anni oggi, apprezza il fatto che a un concerto c'è il sudore, c'è l'essere lì, c'è un'onda sonora che ti arriva addosso. Parlo del rock adesso, ma vale anche, io ricordo che una delle esperienze più strabilianti della mia vita fu vedere un concerto dove c'era un brano di Ligeti, compositore contemporaneo, dove l'orchestra spostavano delle masse sonore, cosa che neanche con un buon impianto stereo si sarebbe potuto percepire e sperimentare come lì. Quindi questo vale credo per tutti i generi, no? Pur avendo suonato anch'io un po' di jazz, cosa c'è come essere davanti ad uno che improvvisa in quel momento una sola, appena uscito un disco di Coltrane, di un concerto di Love Supreme, dove appunto è completamente diverso da quello che si era ascoltato, insomma vale un po' per tutti i generi, è un'esperienza, ma è proprio il concetto di esperienza su cui bisogna come fare i conti, con cui bisogna fare i conti con un ragazzo giovane credo, perché per loro l'esperienza iniziale potrebbe addirittura essere stata quella di passare attraverso un media, appunto un computer, e quindi va come tutto rivalutato, nel senso proprio di fargli riacquistare valore andandoci insieme. Io uno dei più bei concerti a cui ho assistito, che è quello di un artista americano che si chiama Bon Iver, sono andato con mia figlia ventenne, che però come è quella insomma della famiglia che più apprezza queste cose. C'è il concetto di evento, lo accennavamo prima fuori onda con Lorenzo. L'evento di un rapper non è un concerto, con buona pace dei rapper, delle basi più o meno buone, è un'altra cosa, cioè proprio un'altra tipologia, appunto. Infatti spesso non si usa più neanche show o concerto, ma si usa appunto questo termine, che tiene dentro il fatto che uno rappi bravo quanto vuoi, ma su una base che e non c'è sostanzialmente un'esperienza musicale. C'è l'esperienza, sì, quello sì, dell'evento, cioè di essere insieme ad altra gente, magari, come dice J-Ax, a fare boh alle rime e a rispondere a tono, no? Insomma, è davvero molto, molto lunga la storia, perché deve fare i conti con tante cose che sono cambiate molto rapidamente, per la verità, molto più rapidamente che fra il rock and roll e l'hard rock, per dire.
Ecco, proprio su queste parole viene in mente, e lo chiedo ad Alberto Mandarini, se si può mettere in questo discorso anche la dimensione della qualità. I nomi che citava Lorenzo all'inizio sono dei mostri sacri, e sulla qualità della loro musica, ciascuno nel loro genere, nessuno può dubitare. Però, e voi me ne siete testimoni, nel corso dei decenni anche la qualità è mutata, il modo di declinare la musica, lo stesso modo di comporla. Questo elemento può giocare un ruolo, può aver giocato un ruolo nella situazione che stiamo dibattendo?
Sarebbe bello saperlo. Ma sicuramente, allora, i livelli di esecuzione si sono sicuramente ancora alzati ulteriormente. Non dimenticherei il fatto che, uscendo anche da 2 anni abbastanza crudeli per la musica, che sono appunto questi della pandemia, delle clausure, eccetera, è successa una cosa bizzarra, no? Che ognuno a casa sua aveva anche la possibilità di realizzare dei video, delle piccole performance, sempre però col fatto che queste performance venivano in qualche modo filtrate da un mixaggio, no? Quindi, cioè, io preparo tutti i miei interventi, mi costruisco il quartetto, che ne so, di trombe, me lo faccio, eccetera, e fin quando non è perfettamente a posto, non lo faccio uscire su Instagram, Facebook, eccetera. Ovviamente questa cosa ha fatto sì che uscissero tutte cose, insomma, di un livello mediamente più alto rispetto a quello che è invece una performance dal vivo, perché inevitabilmente quando sei dal vivo, appunto, come diceva Walter prima, c'è il sudore, c'è la fatica, ci sono anche gli errori, cosa con la quale ultimamente pare che si faccia molta fatica a convivere, ma in realtà fa parte dell'essere umano da sempre. L'errore genera poi anche una crescita, tutto sommato, no? Cioè, come dicevano una volta, sbagliando si impara. E quindi adesso tutte le nuove generazioni che insomma in qualche modo si cimentano, è ovvio che sono un po' così, si aspettano anche delle performance così di altissimo livello, quando magari poi di fatto non è sempre scontato di poter avere a che fare con quello. Mi viene in mente anche il fatto, adesso sempre ricollegandoci un po' al fatto che appunto c'è un po' uno scappare dai concerti dal vivo, e effettivamente guardarlo dal mio telefono sdraiato sul divano, quindi ho detto guardarlo appositamente, non ascoltarlo, sullo schermo, eccetera, è molto più comodo che prendere la macchina, oppure il treno, oppure l'aereo, partire, andare allo stadio, farmi 4 ore di attesa per vedere, eccetera, finalmente iniziare il concerto e poi poter finalmente ascoltare. Credo che chi non ha vissuto un'esperienza di questo tipo faccia anche, cioè, abbia una bilancia più spostata verso me ne sto sul divano e sto ad ascoltare da casa mia con le mie cuffie, col mio impianto spettacolare. A proposito di qualità, purtroppo però questa cosa inevitabilmente riduce la qualità, perché per quanto un disco sia meraviglioso anche davanti di fronte a un impianto di altissimo profilo, cosa che comunque accade molto raramente, la performance dal vivo può coinvolgere in un modo che non è ripetibile, cioè solo la performance dal vivo ti puoi coinvolgere in quel modo, perché poi c'è un rapporto con gli artisti, c'è il fatto che in particolar modo per quanto riguarda il jazz, ma credo che non sia solo per il jazz, in realtà è un po' per tutte le musiche, ogni performance è diversa l'una dall'altra, perché comunque ci sono piccole sfumature, quindi è proprio, sono dei pezzi unici che vengono offerti.
Scusa Alberto, posso intervenire su questo, prego, un secondo?
Certo.
Abbiamo uno stacco musicale, ma vorrei lasciarvi con queste due domande. La prima cosa, abbiamo Giovanni Conti, è molto familiare con Vienna, perché ogni anno commenta il concerto di Capodanno. Io penso a Vienna nel 1807, che ne so, andare a un concerto magari d'inverno. Ricordo la prima esecuzione della quinta di Beethoven, quando una delle lamentele fu che il riscaldamento del teatro non c'era, ed era a dicembre, faceva un freddo allucinante, e i concerti, proprio perché non c'era la possibilità di fruire musica come oggi, Giovanni, correggimi se dico castronerie, duravano 6-7 ore, cioè c'era... Cioè, il concerto di oggi era l'aperitivo all'opera lirica.
Certo, un'ouverture.
Esatto. Quindi c'era una passione, c'era un desiderio. Forse noi siamo un po', come si dice, sovraccarichi.
Siamo sovraccarichi.
Un po' buliminizzati. Esatto. Questo potrebbe, vi lascio con questa cosa.
C'è da dire, c'era anche solo quello.
Era
l'evento assoluto, cioè, quindi anche questo è una cosa non secondaria, ecco.
Esatto, un'altra cosa, un altro spunto che vi lascio durante la pausa musicale, che sono certo che gradirete per il gruppo che ho scelto, è hai detto ogni performance è diversa. Qui suona un campanello d'allarme nella testa di Walter Muto. Io ricordo qualche anno fa su un noto quotidiano italiano, sul sito internet c'era un video di quelli fatti apposta per far cliccare le persone, in cui si diceva: ecco Lady Gaga che si sente male durante il concerto. La povera ragazza ha rimesso, si vede, per qualche evoluzione. Il problema è che non ha mai smesso di cantare. Nessun giornalista l'ha fatto notare. Allora io dico, diverso cosa, perché quanto è reale dei concerti di questi grandi, non parlo di jazz ovviamente qui, ma di questi grandi artisti. Stacchetto musicale, stacchetto mica tanto, e poi vi lascio con queste due domande. Dolorosamente fumiamo.
Perché... proprio il caso di dire.
Esatto. Allora, Alberto Mandarini e Walter Muto, che sono con noi oggi, hanno riconosciuto sicuramente i Weather Report, forse nella loro formazione più impressionante, con Jacopo Pastorius, che si innervosiva tantissimo, Giovanni, perché Joe Zawinul raddoppiava la sua frase di basso. Questo è un brano su Latin Town. E Zawinul, per vedere che era bravo anche lui gli raddoppiava con la mano sinistra la base, e Pastorius si arrabbiava tantissimo. Questo è un concerto da cui è stato poi una serie di concerti a cui è stato tratto l'album 8:30, l'album storico, di concerti dal vivo in palazzetti dello sport gremitissimi e negli stadi. Cosa ci stiamo perdendo, Alberto Mandarini?
Ma io mi faccio una domanda, cioè mi chiedo, ma riusciamo a immaginare che cosa si aspettano sempre i ragazzi? Scusate, io sono un po' spostato in questa direzione, no? Perché da insegnante ritengo che ci sia veramente da pensare cosa si possa fare per queste nuove generazioni, per coinvolgerle, certo, eccetera. E, non so, mi verrebbe da dire che forse le nuove generazioni hanno delle proposte interessanti da fare, molto interessanti. Ci capita spesso di sentire delle tesi di laurea dove con la commissione ci si guarda, ma con stupore in senso assolutamente positivo, no? Cioè, si sentono delle cose veramente interessanti e poi magari queste cose finiscono lì. Allora mi chiedo, quando i Weather Report si sono proposti al grande pubblico, quanti anni avevano? Erano sicuramente delle giovani generazioni che stavano proponendo qualcosa di nuovo. Nel momento in cui noi continuiamo a riproporre i big che sono indiscutibili e che nessuno di noi, come giustamente dicevi tu Lorenzo prima, può neanche pensare di tagliare di l'unghia del mignolo, però non possiamo pensare che anche le nuove generazioni, che comunque sono molto informate e vanno a cercarsi le cose più nascoste sui social, su internet, su YouTube eccetera, e le trovano, non possiamo pensare che loro percepiscano la musica e il tempo che stiamo vivendo così come lo stiamo percependo noi. Sicuramente loro ascoltano delle cose che magari noi non riusciamo a comprendere e propongono a loro volta delle cose che, e qui è il problema forse, noi non riusciamo a comprendere. Ad esempio mi viene da chiedermi, ma cioè, a chi è in mano la possibilità di organizzare questi concerti così di ampio respiro? Cioè, sono dei manager ovviamente, degli organizzatori con un'esperienza incredibile naturalmente, che non potrebbe essere che così, però mi chiedo quanti anni hanno questi organizzatori, come possono comprendere fino in fondo le esigenze di un ventenne per proporgli qualche cosa che gli vada veramente incontro e che lo rappresenti e che faccia parte del suo mondo, e quanto un organizzatore non pensa di fare un servizio, ma semplicemente pensa di detenere il verbo, e certo, adesso non farò più un concerto nella mia vita dopo questa affermazione, ma è lo stesso, pensa di detenere il verbo, e la musica è questo.
Questa è una bella domanda e certamente bisogna trovare un compromesso tra queste due esigenze. Walter, come se ne esce, Walter Muto? Dove si trovano eventi veri, reali, che possano in qualche modo educare nel senso più nobile, ovviamente, del termine dei giovani a fare questa esperienza del concerto dal vivo?
È veramente difficile. La musica live, come sappiamo benissimo anche io e te, che siamo passati attraverso la Milano in cui c'erano una tonnellata di locali una ventina, 25, 30 anni fa, e in cui adesso suonare è quasi impossibile, non tanto per noi quanto proprio per le giovani generazioni. Ma mi sposterei anche, se mi permetti, mi riprenderei anche un attimo quello che dicevate.
30 secondi.
Sì, vado velocissimo. C'è tanta gente che fa musica davvero e che sfrutta la rete in una maniera veramente creativa. Mi vengono in mente gruppi strumentali come gli Snarky Puppy, mi vengono in mente un duo che si chiama Pomplamoose, marito e moglie, che sono nati sulla rete, no? E quindi è vero, sicuramente quello che vi ho detto prima sta, nel senso che il concerto è un'esperienza, è una cosa che non ha paragoni asettici. C'è un bellissimo libro di qualche anno fa di un amico che si chiama Il profumo dei limoni, che diceva che tutto può essere passato in rete, ma se vedi un limone, magari si troverà il modo anche per quello fra poco, ma non c'è un qualcosa che sia un'esperienza concreta e fisica, è qualcosa che comunque è mutuato, è mediato da un altro mezzo, ma c'è tanta musica buona anche in rete. Con questo il concerto è una cosa unica, assolutamente irripetibile e inimmaginabile senza essere lì, insomma.
Forse anche i musicisti dovrebbero usare di più, come hanno usato gli Snarky Puppy, con cui ci salutiamo in questo brano, coinvolgendo Laram Vula in Family Dinner 2. Sing to the Moon è un vero capolavoro. Grazie Alberto Mandarini, so che sei anche un po' precario in macchina, stai guidando, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a Walter Muto che è in studio e quindi ci ha dedicato tempo del suo lavoro. Grazie naturalmente a Giovanni Conti.
Grazie a tutti.
E a Claudio Farinone.
Buon pomeriggio.
Grazie.
Stand.